Dodicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 4, i versetti 35-41. Venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli, «Passiamo all'altra riva», e, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che era ormai piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono, e gli dissero, «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare, «Taci, calmati!» Il vento cessò, e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore, e si dicevano l'un l'altro, «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetti 1-8-11. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano, «Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo un chiavistello e due porte, dicendo, fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde». Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, i versetti 14-17. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana, se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così, tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Benediciamo il Signore, che ci guida con la sapienza del suo Spirito, affinché possiamo con coraggio superare le avversità, le nostre tempeste, e nella fede in Lui camminare nella nostra storia, incontro al suo regno. Amen. Dodicesima domenica del tempo ordinario, la domenica della tempesta sedata. Oggi il lezionario ci mostra un Gesù dominatore, il cui potere si allarga fino ad abbracciare gli elementi della natura, in quella raffigurazione più grandiosa e potente che è il mare. Il tema, fondamentalmente, è uguale a quello degli episodi seguenti, quelli di un Gesù dominatore delle malattie e delle potenze demoniache, perché nel simbolismo della Bibbia il mare, pur sottomesso al dominio di Dio, rimane un mondo carico di misteri e di pericoli, a motivo della profondità dei suoi abissi, dell'amarezza delle sue acque, del perpetuo fluttuare delle sue onde, della sua potenza distruttrice quando si scatena. Il mare diventa perciò l'immagine più eloquente ed efficace delle forze del male. Orgogliose e minacciose trovano qui una plastica raffigurazione, aggiungendo quei mitici e favolosi mostri che la fantasia popolare poi ha collocato nei suoi abissi. La residenza del Leviatan, il mostro marino, Giobbe 3:8, Salmo 74, il grande abisso che quando scatena la sua forza impauriva i naviganti, Salmo 107. Dopo aver annunciato ai discepoli, alle folle, alcune parabole, da una barca appena scostata dalla spiaggia, Gesù decide di passare all'altra riva del mare di Galilea. Si tratta qui di un'uscita dalla terra santa di Israele per andare verso una terra abitata da pagani. Qual è la ragione che muove Gesù? Gesù vuole annunciare la misericordia di Dio anche alle genti pagane, non solo alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù vuole combattere Satana, togliergli terreno anche in quella terra straniera e non santa. Gesù, il Messia, va tra i pagani. Ma alla volontà di Gesù si oppone il mare, che è il luogo dove le forze del male si scatenano in tempesta. Eppure, la prima lettura ci ha ricordato che questa realtà potente e tumultuosa è sottomessa a Dio. Dio era là, quando il mare nacque uscendo dal seno della terra. Come un bambino indifeso, Dio lo avvolse di fasce e lo vestì di nubi. Il Salmo responsoriale e l'Evangelo, mentre sottolineano la signoria di Gesù sul mare, ci suggeriscono anche l'invocazione fiduciosa a Dio nel pericolo, lo stupore e il timore di fronte alla potenza del Signore che comanda. Entrambi i brani scritturistici presentano lo stesso schema letterario, una situazione di pericolo attraverso lo scatenamento delle forze del mare, l'invocazione fiduciosa a Dio, l'intervento miracoloso del Signore e poi l'azione di grazie, con lo stupore e il timore. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, Salmo 27, i versetti 8-9. Il Signore è la forza del suo popolo, è rifugio di salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo popolo, Signore, benedici la tua eredità e sii la sua guida per sempre. Il Salmo 27, genere supplica individuale, il salmista riafferma la sua fede, la sua fiducia nel Signore, unica forza del suo popolo, al quale Dio stesso si è vincolato in forza dell'alleanza. L'epiclesi, l'invocazione, chiede con forza: salva il tuo popolo, Signore, che tecnicamente è chiamata supplica per la nazione. Il Signore, sovrano potente di questo popolo, condottiero infallibile per l'eternità, è invocato. In tutte le loro tribolazioni, non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati. Con amore e compassione li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé tutti i giorni del passato, scrive il profeta Isaia al capitolo 39, versetto 9. Al capitolo 63, versetto 9. Il canto all'Evangelo, Luca, capitolo 7, versetto 16. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. L'acclamazione all'Evangelo è tratto dall'esclamazione di quella folla applaudente quando Gesù resuscita il figlio unico di quella vedova di Naim. Gesù è il profeta grande, atteso da Israele, finalmente venuto tra il popolo a operare i prodigi promessi, e con lui e le sue opere finalmente il Signore stesso visita il suo popolo. Nel nostro cammino, dunque, abbiamo ripreso il tempo ordinario, un tempo, lo ricordiamo, privilegiato tra tutti gli altri dell'anno liturgico. Noi celebriamo ancora e sempre Cristo Signore risorto, mentre lo contempliamo in uno degli episodi della sua vita tra gli uomini, quando insegna, opera o prega. Questa domenica Gesù appare come il sovrano della creazione, creazione che deve obbedire al suo comando. Il contesto del brano è il termine del giorno in cui il Signore ha insegnato le parabole, il capitolo 4. La sera è venuta. Gesù è ancora a Cafarnao, sulla sponda settentrionale del lago di Genesaret, e ha necessità di ritrovarsi sull'altra riva. Dal seguito della narrazione risulta che Gesù vuole recarsi a Gerasa, che sta più in basso, verso oriente, e chiede ai discepoli, che sono pescatori, e quindi provetti marinai, di traversare il lago con la barca. Dopo la giornata delle parabole inizia dunque la giornata detta dei quattro miracoli. Marco infatti continua a sviluppare lo schema iniziale. Gesù, che si è rivelato attraverso le parole, adesso lo fa attraverso le opere, i segni, i miracoli. Queste azioni miracolose si collocano nel corso di un viaggio. Gesù che compie la traversata del lago dirigendosi verso il territorio pagano della Decapoli e durante questo viaggio fa cessare una tempesta. Ora, la Decapoli, dal greco Decapoleis, ovvero territorio delle 10 città, è un raggruppamento appunto in un territorio di 10 città libere che spesso si univano per difendersi dagli attacchi dei nemici, erano disseminate ad est e a nord-est del Giordano, fino ad includere anche Damasco. Negli appunti potete trovare poi i nomi delle altre città, Filadelfia, Gerasa, Pella, eccetera. In questo territorio, dunque, Gesù guarisce un indemoniato, capitolo 5, i versetti 1-20. Attraversato di nuovo il lago, Gesù è invitato da Gairo a salvare la figlia e durante il cammino guarisce un'emorroissa, una donna che soffriva di perdite di sangue. Ancora capitolo 5, versetti 21-34. Proseguendo la lettura, arrivato alla casa di Gairo, qui ne risuscita la figlia. Ecco, come possiamo vedere, si tratta di un complesso di fatti che Marco ha organizzato secondo uno schema, un viaggio e una giornata. Lo svolgimento di questi fatti in una giornata può sembrare inverosimile dal punto di vista storico. Si tratta infatti di un cammino di diversi chilometri. Siamo probabilmente dinanzi a una sequenza che possiamo chiamare teologica. C'è un legame interno che dà unità a tutto il brano. Un fatto è che i testimoni di questi quattro miracoli sono solo i discepoli. Non sono miracoli per la folla, che spesso è assente o interviene a fatti avvenuti. È come se quando c'è non si avvede di nulla, è tenuta anche a distanza. Dunque, gesti dei quali i discepoli devono cogliere il segreto, il significato. È ancora da tenere presente che si tratta di quattro episodi che si giocano sul contrasto paura-fede. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 35. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. L'Evangelista identifica il contesto del brano in quel giorno, lo stesso, in cui Gesù ha insegnato le parabole. Gesù, infatti, è l'inviato del Padre, battezzato con lo Spirito Santo, consacrato come profeta per l'annuncio dell'Evangelo. È re per compiere le opere della carità del Regno e sacerdote per riportare tutti al culto al padre ed è sposo, venuto per acquistarsi la sposa d'amore e di sangue. Gesù dice: passiamo all'altra riva. Ora, alcuni dettagli, a prima vista insignificanti, fanno tuttavia intravedere l'intenzione dell'Evangelista Marco. Dopo aver preso l'iniziativa, Gesù si lascia condurre senza essersi preparato. Dice infatti l'Evangelo: congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Versetto 36. L'espressione "lo presero con sé" è unica, perché solitamente è Gesù che prende con sé i discepoli. Da questo punto in poi, nell'Evangelo, Gesù diventa un vero itinerante che si sposta fuori dai confini della Galilea, anche se bisogna ricordare che i riferimenti geografici di Marco non sono sempre chiari. Questo aneddoto segna l'inizio di una serie di viaggi per mare, di andata e di ritorno tra la riva occidentale, quella giudaica, e quella orientale pagana del lago. In questo primo viaggio approda ad Oriente, al versetto 21 del capitolo 5, ritornerà sulla sponda occidentale, poi al capitolo 6, versetto 45, successivamente un viaggio da ovest ad est, contrassegnato da un miracolo in mare durante la traversata, e infine un ritorno narrato al capitolo 6, versetto 53. Dopo un viaggio per terra verso nord, che terminerà ad est del lago, capitolo 7, versetto 31, Gesù ritornerà di nuovo ad ovest. Marco racconta dunque di un viaggio verso est, con una punta a nord fino a Cesarea di Filippo, seguita poi da un ritorno, presumibilmente per terra, attraverso la Galilea, capitolo 9, versetto 30. Dunque, versetto 36, abbiamo detto, Gesù è sulla barca ed è portato all'altra sponda così com'era, ovvero senza bagaglio. Ma ricordiamo che Gesù era stato in un certo senso costretto a salire sulla barca, ad insegnare, a causa della calca della folla. La notazione sta a dire che egli, terminato il discorso in parabole, senza scendere a terra così come si trovava, si fa trasportare all'altra riva, forse anche nella speranza di godersi un po' di riposo. È stata una giornata faticosa. Si parla anche di altre barche, ma di queste barche poi non se ne parla più. Ed è difficile dire se erano barche di semplici pescatori o di gente che intendeva seguire il maestro sull'altra sponda del lago. Quale che sia l'obiettivo, l'interesse si fissa sulla barca occupata dai dodici. In questa barca Gesù dorme tranquillo, anche mentre sta per affondare. Il tipo di barca si può presumere sia del tipo scoperta a Kinneret nel 1986 e da un mosaico di una barca scoperto a Magdala Tarichea, una barca capace di contenere una dozzina di persone e dunque di circa 8 metri di lunghezza e 2 metri e mezzo di larghezza. Versetto 37. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. L'insorgere improvviso di una tempesta ancora oggi è motivo di preoccupazione nel lago di Genesaret. La causa risiede nel fatto che il lago è circa 208 metri sotto il livello del mare ed è circondato ed è dominato da monti molto alti, da cui scendono frequenti venti freddi e violenti che provocano forti movimenti nell'acqua. Abbiamo già ricordato come il mare nella scrittura è spesso simbolo della potenza del caos ostile a Dio. L'espressione grande tempesta di vento, lailaps megale anemu, in greco indica una sorta di mulinello di vento, tipo un tornado che scende improvvisamente dall'alto. Le onde, dice il testo, si rovesciavano nella barca. Una descrizione realistica. Ma le onde costituiscono anche un legame verbale con tutti i salmi dell'Antico Testamento che parlano del potere di Dio sul mare. Salmo 42, Salmo 45, 89, 107, eccetera. Versetto 38. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» L'immagine di Gesù a poppa che dorme su un cuscino da marinaio, forse un sacco di sabbia utilizzato sia come zavorra che come sedile, sembra a prima vista staccarsi rispetto al contesto in cui è posato. Gesù letteralmente è dormiente, e il termine kateudon ricorda il sonno del contadino, che è preludio a quel miracolo della crescita del seme e del raccolto che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Occorre ricordare anche che un sonno tranquillo è segno di fiducia qui nel potere e nella protezione di Dio. Il contrasto con il terrore dei giudei, dei discepoli e del profondo sonno di Gesù appare quasi comico. Mare in tempesta, terrore dei discepoli, sonno profondo da parte di Gesù. Tutto sembra dare grande risalto a quella potenza della parola che Gesù manifesterà. Dopo la lezione sul seme gettato in terra, che germoglia e cresce, ricordate, indipendentemente dal seminatore, che egli dorma o vegli di notte o di giorno, il seme cresce a fare la spiga. Non bisogna avere forse fede in colui che aveva preso l'iniziativa della traversata, anche se ora sembra dormire di un sonno pesante come la morte. E qui nell'Evangelo è l'unico episodio in cui Gesù dorme. Ora, il sonno può avere anche una sua giustificazione in quella stanchezza accumulata per la fatica della giornata. Da notare, tuttavia, che il verbo greco kateudo, tradotto con dormiva, ha tra i suoi significati anche quello di essere morto. Bisogna ricordare, per esempio, la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 10, Paolo scrive, utilizzando quel verbo, sia che vegliamo, sia che dormiamo, dove dormire è il sonno della morte. Come anche in Efesini 5, 14, svegliati tu che dormi, risorgi dai morti. Egeire, ho kateudon, kai anasta ekton necron. Per questo ed altri motivi la Chiesa post-pasquale interpreta questo sonno di Gesù come figura di quella morte e risurrezione gloriosa di Cristo. Il fatto diventa catechesi. I discepoli svegliano Gesù. Qui forse Marco sta dando una risposta alla comunità di Roma, che vive come una barca in piena burrasca. Sta affrontando l'ostilità, la persecuzione. Nella comunità c'è Gesù, colui che risorge. Perché dunque aver paura? E qui viene usato il verbo egheiro, il verbo che negli Evangeli, nei sinottici, indica la risurrezione di Gesù. Si veda l'episodio della risurrezione, Matteo 28, Marco 16, Luca 24. Maestro, Gesù è chiamato così, certamente lo hanno visto per un'intera giornata dedito all'insegnamento. Ma quando poco dopo fa tornare Bonaccia sul mare, Gesù si conferma come colui che è potente nelle parole e nelle opere. Gesù è chiamato anche didascale, maestro, non soltanto nel contesto didattico, ma anche in un altro contesto, al capitolo 9, versetto 17, prima di un miracolo. È chiamato anche rabbi, appellativo ebraico, anch'esso per maestro. Due volte è chiamato da Pietro, capitolo 9, capitolo 11, una volta da Giuda, capitolo 14. Negli appunti troverete poi i riferimenti precisi. Nella tradizione ebraica Mosè era potente nelle opere e nelle parole. Così lo definisce Luca nel Libro degli Atti, capitolo 7, versetto 22. Ridurre il mare alla calma con una sola parola è appropriato con il titolo di maestro. Con questa immagine i lettori di Marco hanno la conferma del potere dell'insegnamento che Gesù ha impartito. I discepoli sono invece disperati. Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ora, la descrizione di tutta la scena è molto efficace. La barca è agitata dalle onde, il vento, la barca è già piena d'acqua, la tragedia sembra incombere. Essi invocano maestro. Ora, da notare che i verbi sono al presente, dando l'idea di un vivo senso di urgenza. Non ti importa, dicono i discepoli, dando l'idea quasi di un distacco da parte di Gesù. Il grido di allarme dei discepoli ci ricorda quello dell'equipaggio della barca in cui Giona navigava. Capitolo 1, versetto 14, Signore, fa che noi non periamo, pregavano i marinai. Ora, un possibile punto di contatto tra il profeta Giona, chiamato da Dio ad andare a Ninive, città simbolo delle genti pagane, egli fugge, fa un cammino in direzione opposta. Gesù invece, inviato da Dio, va tra i pagani. Gesù appare come Giona, ma un Giona al contrario, non riluttante, ma generoso missionario verso i pagani, in obbedienza a Dio. In ogni caso, Giona e Gesù sono due missionari di misericordia, entrambi la predicano a caro prezzo. Tutti e due scendono nel vortice delle acque, affrontano la tempesta, perché solo attraversandola si vince il male. Ecco perché Gesù, nella sua predicazione, dirà che alla sua generazione sarà dato il segno di Giona, ossia la parabola della misericordia, annunciata a prezzo della discesa delle acque di morte, a prezzo dell'andare a fondo, e poi la risurrezione. Matteo 12, Luca 11. Versetto 39. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Notiamo ancora l'utilizzo del verbo egeiro, destatosi. Gesù interviene e, contrariamente a quanto racconta l'Evangelista Matteo al capitolo 8, così come farà anche poi Luca, prima Gesù calma la tempesta, poi parla ai discepoli, rimproverando la loro paura, che suona come una incredulità, una mancanza di fede. Ora, il participio usato dall'Evangelista, diegertes, con un dia intensivo invece del semplice egertes, presenta l'immagine di Gesù che si alza dritto in piedi sul ponte della barca, quasi in un confronto diretto con il mare in tempesta. Le parole: taci, calmati. Il miracolo è narrato secondo il genere dell'esorcismo. Gesù sgrida il vento come al capitolo 1, al capitolo 3 aveva fatto con gli spiriti maligni. Ancora una volta il mare è pensato come una potenza malefica, presenza che deve essere esorcizzata. Da notare anche che l'originale greco, stopao, siopao, tacere, traduce il verbo con l'imperativo presente. Gesù che dormiva, il vento e il mare tacevano, vento e mare che devono continuare a tacere. Comanda quindi che ritornino allo stato in cui erano quando egli vegliava, prima di addormentarsi. È interessante anche la traduzione letterale del verbo fimo, quel calmati, che letteralmente dovremmo tradurre ammutolisci, sta zitto. Una traduzione letterale ancor più suggestiva è quasi mettere una museruola, così come si fa ai cani. Gesù infatti tratta gli elementi naturali come un padrone assoluto. Ricordiamo la prima lettura, il libro di Giobbe, il salmo responsoriale: è Dio che ha agito sulle acque del caos, libro della Genesi, sulle acque del diluvio, sulle acque del Mar Rosso, che gli ubbidiscono. Gli uomini sono impauriti. Dio non può agire diversamente con maggiore autorità, sia nell'Antico così come nel Nuovo. La stessa espressione è tipica non soltanto in ebraico ma anche in arabo, dove il vento non ulula ma abbaia come un cane. Il perfetto poi descrive l'azione completa del passato, ma ha un effetto che dura ancora verso il presente e il futuro. Il comando di Gesù: taci, e continua a tacere. Noi sappiamo che le onde si calmano con difficoltà, come accade anche ad un cane quando è ormai eccitato e lanciato nella sua azione. Occorre del tempo affinché si calmi. Qui l'obbedienza è istantanea. Taci, fermati, calmati, e tutto avviene, senza aspettare. Ci fu grande bonaccia, megale, dice il greco, che si contrappone alla grande tempesta, che ricorda i grandi rami di quell'albero dal seme piccolo, che era cresciuto enormemente domenica scorsa. Calmato il mare, Gesù si rivolge ai discepoli. Disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? Il rimprovero di Gesù indica qualcosa di più della sola paura. Perché siete, potremmo tradurre, codardi, vili? Non avete ancora fede? Da notare la mancanza dell'articolo. Essi non avevano più qualsiasi tipo di fede, neanche una briciola. Marco riferisce le parole di rimprovero ai discepoli dopo il miracolo. Matteo, abbiamo detto, le dice prima. Ora, la narrazione di Marco appare certamente più coerente. La cosa più urgente, inizialmente, è calmare la tempesta. La barca era già piena d'acqua. Dopo, con calma, ragioniamo. Versetto 41. E furono presi da grande timore, e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Come già intorno a Gesù, al capitolo 1, la reazione di coloro che gli stanno accanto è di timore. Lì Marco utilizzerà il verbo tambeo, che indica sbigottimento, meraviglia. Al capitolo 4, versetto 41, utilizza il verbo phobos, che utilizzerà ancora al capitolo 16, che accanto alla paura, pur è semplice, ha anche il senso del timore religioso. Ricordiamo che Luca lo userà al capitolo 1, versetto 50, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. È il cantico di Maria, il Magnificat. Phobos, verbo usato da Marco, dunque, accanto alla paura, indica il timore religioso, ovvero quel brivido di chi è consapevole di essere dinanzi alla presenza inimmaginabile di Dio. E ci piace far rilevare questa possibile traduzione, anche se gli elementi a nostra disposizione non ci autorizzano ad imporla, cosa invece possibile nell'episodio che narra la reazione delle donne di fronte alla tomba vuota, capitolo 16, versetto 8. In quell'episodio, dove si parla di trepidazione, tromos, e di ecstasis, lì è immediato pensare al timore adorante. Il verbo ecstasis poi indica quello stato di smarrimento durante il quale si compiono atti senza quasi responsabilità alcuna. L'ecstasis è l'esperienza mistica, è la visione. Al Libro degli Atti, capitolo 10, versetto 10, a Pietro, mentre gli veniva fame e voleva prendere cibo, mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi, e lì entra in presenza dialogante con Dio, un Dio che si dona ai suoi fedeli. Ora, per i discepoli sulla barca possiamo sicuramente dire che nel momento in cui si rendono conto del fatto, la loro paura è sicuramente diversa, ma non meno intensa di quella di prima. Se accettano pienamente la presenza di Dio, questa non è un semplice tranquillante per la nostra vita. La sua parola è tremenda, sondatrice di tumulti, scuote, provoca la nostra fede per poter poi operare la liberazione e la salvezza. La presenza di Dio non è una camomilla, è scuotimento, fin nelle fibre più intime del nostro essere. Il vento e il mare obbediscono a lui. L'indicativo presente indica un potere ordinario, non è un caso eccezionale, momentaneo. Gesù agisce come se fosse cosa ordinaria per lui. E i discepoli comprendono la straordinarietà, ma anche la forza di ciò che hanno vissuto. Vento e mare gli obbediscono. Due soggetti che retti da un verbo al singolare. Vento e mare sono concepiti come un'unica forza. Il verbo obbedire è intensificato proprio da quell'ascolto che è normalmente la risposta all'insegnamento, l'obbedienza. Gesù, maestro potente nelle parole, nelle opere, riceve dalle forze della natura obbediente risposta, sottomissione. E l'invito affinché anche noi ci comportiamo allo stesso modo. All'antifona alla comunione, tratta dal Salmo 144, un inno, noi preghiamo. Gli occhi di tutti, Signore, si volgono a te fiduciosi, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Il Signore è celebrato come centro unico di tutti gli uomini e di tutte le speranze degli uomini. Gli occhi dei fedeli sono rivolti a Lui soltanto, come sovrano buono e adorabile. Solo Lui, infatti, nutre tutti dei tempi stabiliti. E nessun tempo è migliore della domenica, il giorno del Signore. E oggi qui noi siamo nutriti con la Sua parola, alla mensa del suo convito, come figli della Chiesa, come sposi del Signore. Il Padre rimuove da noi ogni timore, conducendoci a confessare il risorto che ci dona sempre lo Spirito Santo. E chiudo con le due collette che chiedono e riconoscono la guida fedele che il Signore non fa mai mancare ai suoi, e che ha stabilito saldamente nella sua carità e in quel timore e amore del suo nome e della sua presenza. La prima colletta: dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. E la seconda colletta: rendi salda, o Signore, la fede del popolo cristiano, perché non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei presente e ci accompagni nel cammino della storia. Per Cristo nostro Signore. Amen.